Alcune gravette crisi oggi in Italia. Hanno parlato durante da novembre in poi, l'Odoreste, la Tagliavini, gli Irene Tonti, Paolo Lamonda, e infine chiude il ciclo d'Odoreste e poi lo riprenderemo in novembre. L'argomento di oggi, che poi raggiunge già la relazione che l'abbiamo sapata prima, per chi volesse, è i giorni di oggi. I giovani che donano la vita per Cristo, i giovani che si impegnano nel sociale, nell'ecologia, i giovani che sfasciano tutto, i giovani che sfruttano la vita, droga, alcol, discoteche, sesso, anoressia, bulimia e suicidio. Di tutti questi argomenti stasera l'Oreste parlerà. L'Oreste lo conoscete, che è parroco di questa parrocchia, presidente della comunità Roma Giovanni.
Benissimo, un grazie di cuore e ben trovati, benvenuti tutti. Io vedo di voler mettere nel giusto posto questo mio intervento, che può sembrare, diciamo, sproporzionato alle mie possibilità. Tuttavia abbiamo una, diciamo così, un ambito dove possiamo osservare l'evolversi del mondo giovanile, che pur essendo, diciamo, immerso nella sofferenza, tuttavia è un mondo terribilmente vero, il mondo della tossicodipendenza. Abbiamo quasi 400 giovani in terapia, ognuno di loro in cura, ognuno di loro ha una storia e una vita reale. Ecco, e da loro possiamo apprendere, sono i migliori maestri di vita, i nostri ragazzi. Secondo la mia, diciamo così, il mio intervento non coglie tutta la problematica del mondo dei giovani di oggi, ma ne coglie alcuni punti che possono essere molto utili alla nostra riflessione. Poi vorrei sentire voi cosa ne dite, cosa ne pensate. Vorrei andare via da questo incontro molto arricchito dai vostri interventi, da quello che voi pensate, avete visto e toccato. Direi che io sono così nato, però sono vicino a voi, in mezzo a voi, per poter parlare, discutere e cercare la verità. E poi vediamo quest'estate se riusciamo a realizzare qualcosa ancora di più interessante. Anzitutto ho voluto proprio soffermare alcuni lo sguardo, prima di tutto, sul giovane oggi preso da solo, a sé stante. Chi è il giovane di oggi? E parto proprio con una lettera che mi è arrivata e alla fine, esattamente alla fine di aprile, il ragazzo l'aveva scritta prima, circa 20 giorni prima di incontrarmi, e non sapeva che mi avrebbe incontrato. Non mi conosceva, neanche io lo conoscevo, forse aveva sentito dire, e io l'ho incontrato 2 giorni dopo che ha tentato il suicidio. Non gli è riuscito perché ha sbagliato medicina, ma come quantità ne aveva preso sul piede per morire. La leggo questa lettera, che poi la potete trovare tutti in questo libretto preparato proprio con la capacità del nostro Giovanni, perché gli ho dato appena ieri, è già venuto fuori come libretto. Dice così: caro Doloreste, è scritta a mano, caro Doloreste, sono un ragazzo di 14 anni, mi chiamo Vittorio, abito con MS, ma sono andato da lei, da M, perché a casa mia non mi trovavo bene. Sentite, io vorrei fargli delle domande difficili per me da capire. Primo, perché il Signore mi ha portato via mio padre? Secondo, come posso cambiare questa mia vita malfatta? Donoreste, spiegami come posso credere al Signore, tanto che mi entra nel cuore, e dire sì. Voglio aiutare quelli che hanno bisogno di un amico come me, Federico, Alessandro, sono ragazzi handicappati, eccetera. Un giorno, quando potrò parlarvi a me, vorrei raccontarvi un mio pezzo di storia, così lei saprà, perché voglio morire. Io spero che legga questa lettera e mi voglia spiegare queste mie angosce. Spero che il Signore protegga mio padre, poi finisce in grado. Mi aiuti, Vittorio. E vi dico che lo squarcio aperto nell'anima di questo ragazzo mi ha aiutato molto a meditare, a riflettere e a capire che le conoscenze degli uomini avvengono per comunione, per incontro, per partecipazione di vita, per condivisione di esistenza. Allora l'uomo, quando trova chi è attento a lui, che non lo prende come un oggetto, ma come una persona, allora l'uomo riesce ancora a credere dentro di sé, a credere a sé. E mi ha spiegato il pezzo di storia. Suo padre, lo trovate poi descritta qui tutta la mia risposta a questa lettera. Però l'ho incontrato 2 giorni dopo. Il Signore ha voluto così, che lo incontrasse. E mi ha raccontato quel pezzo della sua storia. Era così. Lui e suo papà aveva una seconda moglie e la prima la mamma gliel'aveva raccontato e l'ha raccontata subito dopo la morte del papà, gliel'ha raccontata. E gli ha detto così che il papà aveva un'altra donna con altri figli, un giorno era entrato in casa e l'aveva vista nelle braccia della madre. Il padre non ha resistito, è scappato via e non è più ritornato. E il papà ha cominciato a bere, tanto bere, bere perché non riusciva a superare. Poi ha incontrato la sua mamma, la mamma di Vittorio, la seconda donna diventata. Però papà non è più riuscito a non bere e il suo fegato è stato distrutto dalla cirrosi a forza di bere. Allora il figlio immediatamente si è sentito colpevole e voleva riparare, per questo voleva morire. Voleva andare da suo padre e chiedergli perdono. La sua angoscia era diventata mortale, non gliela faceva a liberarsene. E questa angoscia non riusciva a dirla a nessuno, la teneva per lui. E aveva bisogno di dirla a qualcuno, non per sfogarsi, ma perché se mentre tu parli e l'altro accoglie la tua storia, tu senti che non sei più solo a viverla, ma che un altro la vive con te. È il grande mistero della condivisione obiettiva, reale, e aveva bisogno di questo incontro. Poi ha sentito che la sua vita era malfatta, cioè lui si è sentito fra coloro che hanno ucciso suo padre e non riusciva più a toglierselo perché l'aveva trattato tanto male a suo padre, ma lui non sapeva che era venuto questo. E allora subito il riscontro, la mia vita malfatta. Poi la grossa domanda, che non l'avrebbe mai detta nessuno. Io gli ho chiesto poi di poter comunicare la sua lettera, che è molto bella, molto significativa, e non l'avrebbe detto nessuno. Il bisogno di amare il Signore perché entra nella sua vita e dire sì. È uno squarcio di una vita di un giovane, di un ragazzo a 14 anni. Poi trovate, e ancora permettete, trovate un altro brano di un altro giovane, di un altro ragazzo. Dice, lo leggo questo addirittura. Ecco come l'ho trovato. A 14 anni avevo bisogno di un padre che mi desse consigli, che mi portasse sulle spalle. Bello, mi fa venire in mente il libro del Deuteronomio, capitolo 1, versetto 29. Dio conosce bene l'intimo dell'animo umano. Come un padre porta suo figlio, così io ti ho portato per mano fino qui. Avevo bisogno di un padre che mi portasse sulle spalle, che mi desse sicurezza. Mio padre è un buon predicatore, ma racco la mano. Vive con un'altra donna, è un irresponsabile. Mi ha raccontato tutti i tradimenti. Avevo un curato, non è di qui, ma di un cappellano. Noi lo chiamiamo cappellano. Avevo un curato che mi dava grandi cose. Viveva con noi, veniva a raccogliere i cartoni con noi, giocava con noi, cantava con noi, preparava i canti con noi, ci sgridava quando lo doveva fare. Era un padre. Notate le note del padre, no? Il curato se n'è andato. Mio padre è andato con un'altra donna. Verso mia madre tanta ammirazione. Ha accolto la madre di mio padre per non mandarla al ricovero. Così, pure, ha accolto mio zio anziano. Dopo 10 anni di tradimenti, ha accolto di nuovo mio padre, chiedendogli che fosse serio. Non lo è stato, e lei l'ha cacciato via. All'inizio ho visto una famiglia felice. Lavoravamo in pace con l'amore. Avevo 14 anni, quando sono cominciate le liti, le botte tra mio padre e mia madre. Nel cuore disprezzavo mio padre. State attenti a questa finezza profonda. Esteriormente però lo facevo un dritto, un furbo, che se ne era andato con un'altra donna. Aveva il motoscafo, le grandi macchine, eccetera. Prendeva soldi e li spendeva tutti in piacere. Notate questa duplice, l'odio verso suo padre e nel medesimo tempo l'ammirazione perché era un dritto, un tosto. Ci sapeva fare con le donne e nel medesimo tempo aveva un motoscafo, le grandi macchine, e cioè un sogno che era nell'ambito di vita del ragazzo. Quindi odio e ammirazione coesistevano dentro di loro. Aderivo nell'interno all'opinione pubblica che ritenevo un tipo simile un tosto, un duro. Tuttavia nell'intimo disprezzavo mio padre. Ritenevo la mamma una debole, ma dentro di me la stimavo. Notate i sentimenti contrapposti, no? Era una debole verso mio padre, però la stimavo e la ammiravo. Mi sono messo sulla via allora della trasgressione. Come è avvenuto? Una sera, 14 anni, mio padre mi è venuto a prendere alla scuola serale perché voleva parlarmi. Mi ha detto che da 10 anni avevo una donna che andava con le sorelle di mia madre. Per me è stato uno schianto. Ammiravo mio padre per i soldi, la macchina grossa, ricordavo, eccetera. E all'improvviso ho visto che era un disonesto. È caduto un mito. Non poteva essere un padre sincero, onesto. È nata una forte insoddisfazione. Tale che ho lasciato gli scavi, non ho più frequentato la parrocchia, ho cambiato amici. Ho cominciato a bere, me lo dicevo per me, e ubriacarmi. Ho cominciato ad andare contro gli ordini di mia madre. Ho cominciato ad essere trasgressivo. In realtà facevo tutte queste cose perché mio padre si interessasse a me. Notavo quanto era forte. Cioè, in fondo, rivoleva suo padre. Lo rivoleva. E allora tentava di riaverlo trasgredendo. Così, attraverso la trasgressione, suo padre doveva ancora interessarsi di lui, fino ad andare in galera, perché mio padre si accorgesse che io c'ero. Io lo rivolevo. Rivolevo mio padre. In realtà facevo tutte queste cose perché mio padre si interessasse a me, mi cercasse, mi sgridasse. In realtà volevo il suo amore. Ho cominciato a fumare a 15 anni e tra i 16 e i 17 a bucarmi. Lavoravo carrozziere, poi metalmeccanico, poi raffineria, mi facevo tutti i giorni, non ho mai lasciato il lavoro, per 10 anni, solo l'ultimo mese, non sono più riuscito ad andare a lavorare. Avevo il terrore di andare fuori casa, ero figlio unico e mi piaceva avere tutto pronto. Solo a 25 anni ho cominciato a non andare più a lavorare. 8 anni di droga non ho quasi mai rubato. Spendevo una media di 50.000 lire al giorno. Mi bastava quasi il mio lavoro. Sperimentavo, sentite, Con l'eroina sperimentavo l'annullamento dei problemi, la sensazione durava il tempo di farmi un'altra pera. Due ore di benessere, due ore di tranquillità, poi la caduta. E allora vuoi qualcosa che ti possa dare una risposta all'angoscia. Non sai ciò per cui sei fatto, non hai nessuno per vivere. È il pieno del niente. I drogati non hanno paura di morire, perché non hanno nulla per cui vivere. L'uomo deve credere in qualcuno, in qualcosa, che crei una speranza. È molto profondo questo, il dramma intimo. I drogati non hanno più paura di morire, perché non hanno nulla per cui vivere. L'uomo deve credere in qualcuno, in qualcosa, che crei una speranza. Credevo nella roba, era un Dio, e farmi era un rito, come la Santa Messa. Poi mi descriveva il tavolino, come faceva tutta la cerimonia, l'iniezione, e era il suo rito, era un Dio. E per me quello, il tavolo era il mio altare, e il modo come facevo era il rito che aveva sostituito la Messa. Mi sentivo importante quando spacciavo. Sei tu che stabilisci il luogo dove devono venire i consumatori. Era un modo per sentirsi importante. Il bambino ha bisogno del papà e della mamma. Può sopportare i loro errori, purché veda che essi sono capaci di superarli. In fondo, tutta la delinquenza giovanile manifesta il desiderio di sperare che qualcuno si interessi di loro. A 14 anni facevo tutto il possibile per nascondere che credevo in Gesù, perché era vergogna farlo sapere, era debolezza. Perché credere in Gesù è sinonimo di debolezza. È più facile credere in una macchina veloce, potente. Basta avere le ruote più larghe di un centimetro e vuol dire già avere una ragazza. La fotografia del tempo. In una società, se tu dici che hai preso una macchina piccola perché voglio essere povero, ti deridono. Benché il 70% nel cuore ti dà ragione. In una società in cui c'è incertezza su tutto, è facile trovare sicurezza nella macchina luccicante, potente, fuori serie, o in una ragazza bella, o nel sesso, o nell'essere conquistatore da donna. Queste sono cose concrete. Quando mi dicevano, non hai ancora l'amorosa? E timidamente dicevo di no, essi mi dicevano, fatela dare alla tua padre. Che voleva dire, ne ha parecchio tuo padre. Con mio padre dicevo che cambiavo ragazza tutti i sabati, anche se non era vero, non volevo essere davvero. Pensate che conta, sentimenti contraddittori, ma che sono così unitari, in fondo. Il ragazzo non ha il coraggio di emergere dal gruppo, se tutti hanno i pantaloni larghi, tutti devono avere i pantaloni larghi. Questa è una seconda testimonianza, fotografia del tempo. Ma altre due battute, sempre da lettere di ragazzi, ed è questa. Dice, avevo una compagnia da far paura. Vedevo che i miei compagni sbagliavano, però la mia infelicità davanti agli altri, la paura di dover intraprendere rapporti, mi ha spinto ad andare con loro. Con loro mi sentivo qualcuno. Senza di loro ero nessuno. Non accettavo queste paure, non accettavo di essere da meno, invidiavo mio fratello, tossicodipendente, per l'immagine che dava di sé. Persona sicura, che non aveva paura di niente, la classica persona, che non aveva paura di niente, che non aveva paura di nessuno. Lo invidiavo. E poi, l'ultima battuta, dice, ho sempre fatto quello che pensavo che gli altri volessero da me. L'ho sempre fatto per avere un gesto di tenerezza, di interesse. Penso sempre a me. Quando incontro gli altri, penso sempre a me. Troppo fragile, troppo debole. Mi sento di peso, faccio le cose solo per me. Com'è bello sentirsi cercare e aspettare. Allora, qual è il dramma dei giovani? Direi che poi arriviamo,
se avete pazienza, andiamo sempre più a fondo nel problema. Il dramma dei giovani di oggi è l'insicurezza. Ma questa insicurezza da dove proviene? L'insicurezza produce l'ansia continua. I nostri giovani di oggi, io queste cose ve le dico perché sono convinto, però spero che voi mi contaminciate, no? Per approfondire. I nostri giovani, tutti i nostri giovani, sono figli dell'insicurezza e quindi l'ansia è la caratteristica che li prende e li accompagna ovunque. Questa insicurezza gliele porta solo quando sono in gruppo. Per poter non soffrire devono pagare il prezzo, adeguarsi. Questa è la dinamica dei nostri giovani di oggi, dei teenagers ma anche dei più grandi, ma soprattutto dei teenagers. Da dove proviene questa insicurezza? Nei maschi sono crollati i punti di riferimento che davano una sicurezza alla persona. E il maschio era una volta il conquistatore della donna. La donna adesso è colei che domina l'uomo. E il maschio era colui che arrivava a una certa età e poteva anche pensare ad avere una ragazza con cui costruire una famiglia. Adesso invece non può avere questo sogno di costruire una famiglia, allora può avere una ragazza per avere solo una storia con lei, come lo riprenderò dopo. Ma questo costituisce insicurezza. Un ragazzo era l'uomo forte. La lunga teoria dell'unisex ha schiantato questi parametri, per cui non sa chi è, non sa più chi è con precisione, come una volta. E per grazia di Dio la famiglia è diventata più unitaria e viene partecipata di più, però non ci sono più i ruoli precisi. In questa epoca specialmente il padre non compie più la sua funzione di padre, ma facilmente diventa donna, specialmente dove c'è un figlio unico. Ci assistiamo all'eclisse del padre e alla scomparsa del padre. Ci sono dei timidi cenni di rientro, ma allora il padre non è più la figura precisa, con tutti i valori dell'uomo, del maschio, di colui che ha in mano, diciamo, a certi aspetti della vita familiare, non è più lui. Quindi la identificazione con il padre si sminuisce, attutisce. L'essersi allargata l'area materna, sia nello spazio che nel tempo, diciamo, allora cosa porta? Sempre più a rendere inutile la funzione paterna, per cui in realtà si respira che è la madre che realmente decide e comanda. Il padre se mai porta a casa i soldi, ma non ha più un ruolo preciso. Allora l'identificazione col padre è più difficile da averla. D'altra parte non si può identificare con la madre. Allora il maschio è quello che ne subisce le conseguenze più gravi. Ma questo porta sempre al disagio. Da parlare, a un certo momento, poi il colpo grosso viene dato anche dalla non accettazione di se stesso in quello che sono proprio molte volte diciamo gli aspetti sessuali diciamo più concreti che gli attributi stessi vengono. Tutto questo crea uno scompenso, una insicurezza e una sofferenza che il soggetto vuole camuffare. Diventa qualcuno soltanto quando è in massa. No, oggi abbiamo visto 25.000 studenti sfilare. Sinceramente io ritengo a Milano e tanti altri nelle altre città d'Italia per protestare contro la mostruosità a cui siamo arrivati. Anzi, termineremo con un pensiero a quella famiglia, no, simbolo di una prepotenza e di una volontà di potere a tutti i costi. Ecco, ora questi giovani sì, però fuori del gruppo sono niente. Insicuro e incerto, con tutti i drammi dell'adolescente. La ragazza non è inferiore a questa, al ragazzo, nelle sue situazioni, però ha dei vantaggi, no? Il ciclo suo e la, diciamo così, il fatto stesso della sua psicologia che attiva e richiama l'attenzione da elementi di sicurezza, benché prima di arrivare a questa sicurezza deve passare attraverso l'angoscia della incertezza su chi è lei e su come è lei, specialmente le ragazze di 14, 15 e 16 anni. Potremmo allora definire questo momento come un momento di insicurezza dovuta alla mancata risposta alla domanda: chi sono io? Chi sono io? Qual è il mio posto? Cos'è questa civiltà? Che senso ha in fondo? Sottostando poi a questa problematica le domande più profonde ed essenziali del mondo, no? Perché la morte? Perché vivere? Che significato ha l'esistere? Perché lavorare? Mai come oggi gli interrogativi sono diventati estremamente precisi e profondi. Secondo, quali sono le organizzazioni giovanili di oggi? Cioè, come rispondono i giovani a se stessi? Qui entriamo in un campo estremamente interessante. Noi oggi, chiedo voi se siete d'accordo, noi ci troviamo oggi di fronte, diciamo, a due aspetti del mondo aggregativo giovanile. Un mondo di aggregazioni che parte da principi precisi e da missioni da compiere. E sono, diciamo, i gruppi più continuativi e nel medesimo tempo che creano anche una passione di vita insieme. Però quanti sono in questi gruppi? Si potrà dire che esistono in questi gruppi tutto sommato il 10% del mondo dell'universo giovanile, non va oltre. Tutta l'altra massa, il 90% dell'universo giovanile, dei teenager soprattutto io parlo, e anche un po' più in là, diciamo, agli underground. Allora, voglio dire, questi giovani qui, a quale gruppo appartengono? Si hanno dei grossi movimenti giovanili. Chi è che orchestra tutta questa massa giovanile? Sono i complessi musicali. La vita giovanile di oggi nasce dai complessi musicali. Siete d'accordo? Ve lo dimostro. È evidente che il business, l'affare, si impossessa del mondo giovanile. Ne sa cogliere le istanze, i significati, i messaggi e li trasforma in un grande affare. Vogliamo vedere, per esempio, come si prepara l'estate 1993 a catturare i nostri giovani. Mai come quest'anno avremo delle spalle, proprio così, avremo una estate sexy come quest'anno. No, perché? È lo spirito, lo spirito. No? Da che cosa è caratterizzata l'estate? Qui sono, noi siamo in una specola interessantissima. L'estate 93 sarà caratterizzata dal dominio incontrastato del sesso. Ci vogliamo far vedere in autobus, se è vero? Allora, voi mi direte tu come fai a controllarlo, è vero? Abbiamo i nostri servizi segreti.
Che non siamo deviati.
Allora, ascolta, chi di voi conosce Viviane D'Ascola, la fotomodella italo-brasiliana? Viviane D'Ascola? Come no? Siete ragazzi in campo? Siete ragazzi in campo? Stasera c'è tutto un mondo giovane qui. No, per favore, non vi vergognate di compromettere. Chi conosce Viviane D'Ascola? Dai, non alzate la mano perché vi vergognate. È una fotomodella italo-brasiliana, no? Lei è italo-brasiliana. State zitti. Viviane D'Ascola ha dichiarato, senza bene termini, adesso non tenetelo come pensiero della buonanotte, perché ne sentirete di peggio, ne sentirete. Ha dichiarato, senza bene termini, che tutta la sua arte musicale è fatta per eccitare i sensi di chi l'ascolta. State schietti. Eccitare i sensi di chi l'ascolta. Lei è una fotomodella che ha avuto una relazione Chi di voi conosce Axe Rose? Rose, tu fatta la mano, guarda la rosa. Da, e poi tutti gli altri si vergognano. Allora lei ha avuto una relazione violenta con Axe Rose, è il cantante dei Guns N' Roses, no? Chi conosce i Guns N' Roses? Oh, allora, momento. Il suo ritmo, il ritmo di Vivian Dasma, è un ritmo africano che è fortemente sexy. Fa sì che le sue canzoni si possano definire, senza paura di essere smertite, certamente oscene, o quasi. Con lei il sexy style, lo stile sexy, entra senza pudore nei locali più chic. E la linea di tendenza vincente, vi potrei dire anche i locali, da Cervia, Cesenatico, fino a Cattolica. D'altra parte, non solo così, anche in Toscana, d'altronde, già da tempo, i ritmi cosiddetti latini, il Latin Love, che, se vi ricordate, dicevano che era scomparso, hai capito? Si era infiacchito negli anni passati, il Latin Love, erano infarciti di sesso i ritmi latini, anche se non proprio come le canzoni della Vivian D'Ascola. Mentre negli ultimi anni io mi proietto questa realtà, io vorrei che ci fossero tutti tanti sacerdoti ad ascoltare questo, perché niente che questa massa la vediamo in Gesù non può non bruciare dentro di te, eppure aspettano. Mentre negli ultimi anni il sesso non era la nota dominante e neanche evidente nei locali da ballo, con quest'anno la farà da padrone, partendo dai locali d'avanguardia nel cogliere le tendenze del mondo giovanile. Assisteremo al turpiloquio e alla pornografia presentate dalle canzoni con intelligenza e ironia. In alcuni locali è già stata allestita, programmata o allestita, la parete sexy, facts più sexy, dove saranno così, vedrete, facts più sexy, non è che io sono andato a vederla di notte, dove saranno esposte, sentite, un nuovo modo di esistere, esposte delle frasi, dei pensierini, delle poesie, annunci e quant'altro, perdonate questa mia definizione, me la perdonate, ma gli voglio bene, quant'altro le pornoteste più estrose sapranno produrre. Capito? Non l'avete capito. Porca miseria. E quindi proveremo questo. Ma però proveranno grande accoglienza. Chi di voi conosce la Moana Pozzi? Allora troveranno, Domenico, questi sono tutti esperti, dove sei Domenico? Troveranno grande accoglienza la pornostar quali, le pornostar quali Moana Pozzi, che conosce mille d'abbraccio, un po' di meno, ma anche lei, saranno collocate in un buon grado d'onore anche, e questa è la pazzia della pazzia, la degradazione, le sadiche e le masochiste. Sapete cos'è il sadismo? Cos'è il masochismo? Quali? La Pan Hoc è un grande specialista del linguaggio porno, del linguaggio erotico. Chi è? No? Chi è? È Cliff Griffin. Tutto è inteso per scandalizzare. Tutto per scandalizzare. Ed entrare nello stile giovanile di oggi, che è caratterizzato da che cosa? Esagerare. Questa esagerazione è proporzionata alla insicurezza dei giovani di oggi. Cioè, in fondo, tutto questo incupirsi, in un certo senso, non è altro che la misura dell'altra realtà, la grande insicurezza dei giovani di oggi. Come si fa a non amare questi giovani? Perché tenersi fuori? Perché tenersi lontani da loro? No, sono giovani meravigliosi. Ha trovato lavoro anche, e fortuna, l'ingegnere, chi di voi conosce Davide Nicolò? Il Nicolò, dai, è un artista, no? Diciamo del set, della preparazione di questo. Ormai è famoso per la sua capacità di esprimere e sviluppare il momento erotico sexy. Ce lo litigano tutti questo dito, un sacco di soldi. Che invade i locali d'avanguardia di oggi. Un gusto nuovo e sfacciato di immergersi perdutamente nel sesso. Questa è la nostra estate, è l'estate di quest'anno, 93. Così è preparata. Sarà ambito, se mai dopo chiedermi, faccio sapere. Sarà ambito, ma sarà, state bene, scusate, sarà ambito molto da questi locali. Chi di voi conosce David Bowles? Sarà ambito molto da questi locali. Guardate che forse è più costoso per i costosi. Costosissimo. Non costosissimo, ho detto costosissimo. I locali da ballo saranno caratterizzati da musica e sesso, pornografia ed erotismo, tanto per completare il quadro. E voi cosa fate? Noi cosa facciamo? Non ve lo dico adesso, no? Nella discussione. Porca miseria. Stasera qui si potrebbe veramente fare, no? La discopulizia, qui siete stasera, potreste essere voi veramente, una disco veramente fatta bene. Ci sono però discoteche invece che si caratterizzano, andiamo su un altro versante, si caratterizzano con una musica socialmente impegnata, c'è ciò, fortemente influenzata da chi? Per esempio, qual è uno dei film che ha attaccato molto, no? Malcolm X, no? Molto questo, no? E che è poi l'opposto di Luther King, ma in fondo si incontrava là, perché dopo il funerale di Luther c'è stato. No, Malcolm è stato ucciso prima di Luther. Sì, sì, è stato ucciso prima, qualche anno prima. E il film di Spy, lì. E sono improntate a questo. Certo che la cultura e quindi la musica, come la pronunciate voi? Grunge o grunge? Ok? Grange, la parola inglese, viene da Seaton, eh? Da Seaton. Si pronuncia per la Seaton. Allora lo stesso, facciamo 50-50, 50%, lo chiamiamo come. Ascoltate bene, no, ma dopo me ne parlo a lungo del Grange, eh? Aspettate, perché vogliamo scoprire cosa c'è sotto. Certo che la cultura, quindi anche la musica Grange, entra un po' ovunque, ormai tutto è Grange, ormai, e se non è grunge non è niente. Dopo lo vedremo però. Perché molti non se ne accorgono, sono grunge anche loro. Si respira. C'è però anche la discoteca popolare che ha come scopo il dare serenità nella semplicità. Anche però, mi perdonate questa parola, no? Se ormai è il distintivo, se abbondano i glutei danzanti, perché ormai è tutta quella roba lì. Hai capito? Tutto teso con uno scopo verso i teenagers. Sì, sì. C'è un fine molto preciso sotto questa storia. Come vivono oggi? Perché il ritorno così massiccio del sesso nei locali da ballo quest'anno? Guardiamo cosa sono i giovani oggi. Dopo io spero che voi mi diate conto. Perché mentre io parlo, ci soffro di fronte a questa realtà tanto. Che come ci fanno a amare i giovani? State a sentire. Oggi voglio vedere se siete d'accordo su queste parole, su queste frasi, che sono frasi, sono definizioni precise. Secondo voi, è il rapporto che dà significato al sesso o è il sesso che determina il rapporto? Secondo me, tra i giovani, è il sesso che determina il rapporto. Qual è la prova? Dopo una settimana o due di incontro, alcuni mi dicono che sono arretrato di un bel po', perché basta un po' prima, io invece ancora sono attestato su questa informazione che dopo una settimana o due dell'incontro vanno a letto, subito fanno sesso. Allora è l'eros prima, eccitante, il sesso eccitato che determina il rapporto. Questo è quanto è comune oggi questo. Nell'aspirazione lasciamo un po' di spazio, 95%, 90% via, cagliamo. Nel fatto concreto siamo giù di lì. attenti bene, dopo c'è tutta un'altra realtà di gruppi, diverse. Però io voglio che prima vi incontriate con questa massa di giovani che aspettano l'annuncio. Aspettano l'annuncio. Quanta gente si è fermata solo? No. Il dito contro. Perché un establishment è stato sconvolto. Ma io ringrazio Dio. Era tutto ipocrita. Piace la battaglia. Quella vera. È il sesso che determina il rapporto. Scrivetelo, perché vedo della gente che non è d'accordo. È il sesso che determina il rapporto, non è il rapporto che si esprime nel sesso. In altre parole, il rapporto umano non esiste più. L'amore veramente umano si ha quando l'io di lui è talmente in lei, e viceversa, che lui e lei non è più se stessa senza di lui. E viceversa. In questo amore, che è l'unico amore vero della persona umana, il sesso non viene usato per esprimersi dal credente fino a che non è intervenuto l'atto consacrante e fortificante, questo amore. Il non credente che ama con il vero amore umano non utilizza il sesso per esprimere l'amore fino a che non è intervenuto un atto sociale che codifica l'unità interiore che si è creata. Quando dico questo, i giovani si mettono a ridere che dalla bocca ci si vede la punta dei piedi. Sei sclero, non resti. Invece io sono così. No, io sono così moderno che, guarda, quelli che ragionano che il sesso determina il rapporto, muovala, vanno a finire là agli omosessuali di Sodoma e Gomorra. Io sono un moderno. O copire quella roba che leggeva da un sacco di tempo, muovala. Hanno fatto sempre quelle smanie. Hai capito? I giovani che si incontrano e si piacciono, dopo una settimana o due fanno già sesso. Il motivo è, anche qui vi chiedo se siete d'accordo, è che vogliono avere storia e non una fidanzata fissa. Ma loro ragiono io. È il sesso che determina l'accordo. Il decadimento è enorme. Perché dopo fanno manifestazioni in piazza? Dopo ve lo dico un po'. E la Chiesa dov'è? E la Chiesa dov'è? Siamo al 90% qui, i giovani. Perché, dopo spieghiamo anche questo, voi quando siete stati alzate la mano vi dite, non dovreste, chi diamo ragione basta che darsi niente. Però se potete resistete, che ne ho ancora delle altre secche da dirvi. Allora, mentre la vera storia dà a questi giovani la sensazione di vitalità con la riduzione della persona alla genitalità e all'erotismo. Mentre a 14-15 anni si ama e si esige l'unione fedele dei propri genitori, a 20 anni diventa un sogno infranto. Non c'è più, specialmente in mezzo ai lavoratori, scusate, no, anche in mezzo agli altri, ma specialmente nelle fabbriche dove ci sono donne, guarda, chissà perché, una fabbrica di 150 persone, madonna mia, le donne hanno scatenate nel portare via in mezzo alle altre donne. Ah, guarda, non so perché. Non so se ci fosse in quella fabbrica una concentrazione speciale. Mi guardi male, Giovanni. Allora, sentite, voglio chiedervi se siete d'accordo. Attualmente chi determina il rapporto, questo è più grave, è la più grossa che posso dire. Chi determina il rapporto è la ragazza. Oggi parlavo a Vicenza, c'è tutto qua, se avessi tempo da scrivere. Quanti dialoghi vi potrei scrivere? Oggi parlavo con in famiglia, c'era una 17enne e l'altra 11enne. Ci sto dicendo, proprio mi diceva, no, alla fedeltà, e chi ci crede più? Ma molto navigata questa ragazza, molto navigata. Qual è il cammino? Allora, attualmente è lei che sceglie, che fa starci il ragazzo. È un altro segno della crisi maschile di oggi. La fedeltà è un sogno infranto. Il motivo del predominio della donna sull'uomo è dovuto all'allargamento dell'area materna e all'eclisse scomparsa del padre. Qual è il cammino sessuale dei giovani di oggi? All'uscita dall'adolescenza, il ragazzo dovrebbe essere un uomo vero, maturo. Dovrebbe, in altre parole, avere raggiunto, oltre alla capacità di procreare, quello è il momento puberale, anche la maturità sufficiente per assumersi le responsabilità, unita alla capacità di essere sposa e madre. Anche la ragazza dovrebbe aver raggiunto la piena maturità per essere sposa e madre. Prima di raggiungere tale maturità, l'adolescente passa attraverso varie fasi di maturazione. Questa società è un rischio per gli adolescenti, perché devia il normale percorso. Sui 14 anni, attraverso una fase quasi bisessuale, che oggi viene accentuata. E questa bipolarità non è un fatto patologico, a meno che non vengano posti atti contro natura. Ordinariamente non dura più di un anno o due e passa attraverso fasi precise. Però nei giovani di oggi si ha alle volte uno scompenso grande perché la società è a rischio. È un rischio per cui per giovani che si evolve di più la tendenza verso il proprio sesso. È un fenomeno impressionante in questi tempi di sviluppo. Il motivo è perché nella fase puberale c'è questa bipolarità, per cui l'amore è quasi identico verso il ragazzo e la ragazza, ma questa è una legge cronista dal buon Dio, ed è molto importante questo, se si va a fondo, ma non è questa la sede per farlo. E questo la funzione che ha, però in quella fase viene l'orientamento, il distacco e l'orientamento verso poi il proprio sesso ha un'importanza enorme, diciamo così, l'ambito di vita in cui si trova. Inizia questa fase, inizia con l'amicizia caratterizzata dall'esclusività, soggetta a turbamenti con toni di erotismo tra i due. Normalmente tra due amici c'è chi domina e chi è dominato. Ecco allora che il rischio è in tutti e due, specialmente in chi è dominato. L'uno comanda, l'altro obbedisce. L'uno per l'altro costituisce il tutto.